Radio Spazio Ivrea presenta Nati per Leggere, un programma a cura del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il coordinamento di Regione Piemonte.
Racconteremo tante storie per bambini di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni.
Ora vi diciamo quali sono i 10 buoni motivi per leggere insieme a noi.
Leggimi perché mi piace stare in braccio e ascoltare la tua voce.
Leggimi perché così stiamo insieme.
Leggimi perché così me ne ricorderò.
Leggimi perché mi fa bene.
Leggimi così mi addormento meglio.
Leggimi perché ogni volta è diverso.
Leggimi ancora una volta perché mi piace sentire la stessa storia tantissime volte.
Leggimi un altro libro per viaggiare in altri mondi.
Leggimi le figure.
Leggimi così ti chiedo perché.
Buon ascolto e buon divertimento!
Il programma è realizzato con il supporto di Cooperativa Alce Rosso.
Ciao bambini, ciao genitori! Oggi scopriremo il mare e alcune delle sensazioni magiche che ci trasmette.
Eh sì, vi siete mai fermati a guardare il mare con grande tranquillità e pace? Parleremo proprio di quello, della pace, della tranquillità e della poesia che ci sono nel mare. Trovate una posizione comoda e buon ascolto!
Questo è un libro di poesie sul mare nate per i bambini, ma anche per i grandi, che in piedi su una spiaggia si siano sentiti almeno una volta pesci fuor d'acqua.
Mare me, di Bruno Tognolini.
Il cielo è così grande, il mare è tanto mare, e io sono così piccolo, posso solo guardare. I grandi sono uomini, i pesci sono pesci, e io che cosa sono? Lo saprai quando cresci. Io so solo guardare mentre il mare è grandissimo, però io sto imparando a guardare lontanissimo. Chi vola batte le ali, chi guarda batte le ciglia, il mare batte le onde e tutto ci assomiglia. Se si guarda si impara, ma se si va si cresce. Nel cielo sono rondine, nel mare sono pesce. È un cielo capovolto, è una terra contraria per i pesci fuor d'acqua e i bambini fuor d'aria. I giorni sono profondi, uno ad uno li pesco. Se mi lasciate in pace, piano piano io cresco. Giorni che si accavallano come onde leggere, cieli che mi accarezzano, le mani delle sere. E poi viene la notte, ciò che è da dire è detto, ciò che è da fare è fatto, bisogna andare a letto. Notte scura, lunghissima, nanna nera incantata, luna però tu guardami in questa traversata. La notte fa sbagliare, non so più dire se sono io che guardo il mare o è lui che guarda me. Ma la notte finisce, fiorisce la mattina, il mare chiude gli occhi, il mondo si avvicina. Ed è qui che io abito, nel centro del mio giorno, con i piedi per terra e il mare tutto intorno.
Musica. I bambini al mare sembrano bestioline più che altrove, pesciolini desiderosi solo di tuffarsi in acqua e rotolarsi nella sabbia. E questo è bene che facciano. Ma i bambini sono anche filosofi e di certo, guardando il mare fra un tuffo e l'altro, si chiedono cosa sia mai quel mondo diverso da ogni altro, piatto e azzurro, fino all'infinito, senza case, senza strade, senza monti, senza segni degli uomini. Tempestina è una bambina curiosa e intraprendente. Spontaneità, entusiasmo, ingegno, curiosità, piedi nudi, capelli talmente biondi da sembrare bianchi, paesaggi nordici su splendide tavole, tutto questo è Tempestina.
Tempestina di Lena Anderson e Lara Cangemi.
Ecco che arriva Stina, come un vento di tempesta. È così che dice il nonno. Stina va sempre a caccia di oggetti sospinti a riva dal mare o semplicemente lì per terra in attesa di essere scoperti. Piume, bei legnetti, strani barattoli. Insomma, se si abita su un'isola si può trovare di tutto e di più. Ed è proprio quello che fa Stina. Tutte le estati Stina va a stare dal nonno in una casetta grigia su un'isola dell'arcipelago. Eccoli lì, davanti a casa, il nonno con il suo caffè mattutino e Stina che si è appena svegliata. È una di quelle mattine calme in cui il mare è così liscio che sembra appena stirato. Quasi ogni giorno escono in mare con la barca per vedere se nelle reti c'è qualche pesce. È sempre emozionante, proprio sempre. Come una lotteria, secondo Stina. A volte le reti sono piene di pesci e a volte non c'è rimasto impigliato dentro nemmeno un rutilo streminzito. Solo un sacco di alghe ingarbugliate. «Oggi abbiamo avuto fortuna!» dice il nonno appendendo le reti ad asciugare. Un rombo chiodato, due persici e quattro passere, niente male. E già, anche questo non è niente male, risponde Stina che ha appena trovato una bella piuma grossa. Chissà chi l'ha persa. Un gabbiano reale, direi, risponde il nonno. Il nonno ha tolto tutti i pesci dalla rete e poi li ha mollati nel vivaio dove girano in tondo. «Gnam, quante cenette che nuotano qui dentro! Spero che stasera si mangerà pesce persico», pensa Stina. E per cena c'è proprio il persico. Persico al burro con prezzemolo e patate novelle. Dopo cena, come tutte le sere, il nonno si prepara un caffè. «Oggi tocca a me lavare i piatti», dice Stina. «Ah sì», risponde il nonno. «Brava, brava bambina!» Ogni sera il nonno ascolta la radio, soprattutto il bollettino del mare. Pare che stanotte verrà un bel temporale. Forse una tempesta. Oh, una tempesta, pensa Stina, una vera tempesta. Si alza da tavola. Che stanchezza, mi sa che vado a dormire. Ah sì? Risponde il nonno. Dopo aver finito il caffè e sfogliato il giornale, il nonno va in camera per dare la buonanotte a Stina. ma il letto è vuoto. «Ma dov'è Stina?» dice il nonno allarmato. «Non sarà mica uscita con questo tempaccio!» Il nonno lascia cadere il giornale e si precipita fuori. È scoppiato un temporale terribile. La pioggia gli sferza la faccia. «Stina! Stina!» chiama il nonno, ma il fragore del mare e il fischio del vento sono così forti che la sua voce non si sente. «Stina!» chiama di nuovo. Stina è seduta dietro un grosso scoglio, infreddolita e spaventata. È uscita a guardare la tempesta, ma tutto è così buio e orribile. «No, no!» singhiozza. Finalmente arriva il nonno. «Ma bambina cara, mica si può star seduti qui così nella tempesta!» dice prendendola in braccio. «Sei fradicia, eppure io!» «No, adesso torniamo a casa e ricominciamo da capo!» «Quando c'è una tempesta è meglio essere in due, e poi bisogna essere ben coperti per andarle incontro», dice il nonno mettendosi la cerata. «Sono pronta», dice Stina. È davvero una bella tempesta e adesso Stina non ha più nessuna paura. Il nonno ha ragione, quando c'è una tempesta bisogna essere in due. «Guarda là», dice Stina, «guarda, guarda che bel cassetto è arrivato dal mare, giusto quello che mi serviva, ce lo portiamo a casa?» «Ah sì? Giusto quello che ti serviva?» «Proprio non so cosa te ne farai di quel cassetto», dice il nonno. «Abbiamo già la casa piena di roba spinta a riva dalle onde». «Sì, sì, ma niente che sia utile come questo cassetto», risponde Stina. «Domani vedrai». «Ah sì?» dice il nonno. «Allora, buonanotte, tempestina». «E già, quel cassetto non è niente male», dice il nonno il giorno dopo, quando vede come l'ha sistemato bene. «Così finalmente hai messo un po' in ordine tutti i gingilli che hai raccolti in giro». «Eh già, una tempesta ogni tanto non fa male, vero nonno?»
Tempestina è la curiosità fatta persona. È una cerca cose, va sempre a caccia di oggetti sospinti a riva del mare, e la sua voglia di scoprire come è fatto il mondo è talmente irrefrenabile da indurla a uscire di casa, di notte, da sola, per guardare in faccia una tempesta. Il nonno, che di burrasche ne ha viste tante, sa però una cosa meglio di lei. Per non essere colti alla sprovvista, quando c'è la tempesta è meglio essere in due e bisogna essere ben coperti. Una storia emozionante di viaggio, di ricerca, di mondi lontani e vicini, di un mare che può dividere ma che può anche unire.
Giordano del Faro di Gianna Carioli.
Giordano abitava in un faro. La sua casa aveva le pareti tonde e la sua notte aveva sempre la luce accesa. Il tetto della casa era fatto a cupola e in cima aveva un grande occhio lucente che illuminava il mare non appena il sole calava. Certe notti sentiva la voce cupa del faro che faceva voleva dire che c'era la nebbia. Giordano si girava soddisfatto nel letto e si rimetteva a dormire. Gli piaceva la nebbia, anche se non poteva dirlo a suo padre perché gli avrebbe risposto che era una iattura per chi navigava. Ma a lui la nebbia sembrava una magia che faceva scomparire tutte le cose, tutte tranne lui e il suo faro. Giordano aveva un solo giocattolo, il mare. Erano amici e si facevano regali. Il mare gli portava certi legni storti e bucati dal becco di aquila, dalla cresta di drago, dalle zampe di lucertola. Giordano regalava al mare bottiglie con i messaggi, bottiglie di vetro verde col tappo di sughero, bottiglie di plastica col tappino che si avvita, bottiglie bianche col tappo a molla. I messaggi erano scritti sempre su carta diversa, su striscioline di giornale, su fogli a quadretti, dietro gli scontrini dei negozi, ma la domanda era sempre la stessa. Chi c'è di là dal mare? Forse non c'era nessuno perché non gli tornava mai indietro una risposta. Il mare, per consolarlo del suo silenzio, gli portava fin sulla riva certi sassi con le righe bianche e altri rosa che sembravano guance di bambino. Giordano ringraziava, scriveva note di canzoni sulle righe e li lisciava, come una carezza, il sasso rosa sulle labbra. Poi buttava in mare un'altra bottiglia, questa volta piccola e spessa, col tappo robusto, che conteneva la solita domanda. «Davvero non c'è nessuno di là dal mare?» Un giorno, quando scese dal faro per cercare dei pezzi di corda, sentì battere dolcemente contro il cemento del porticciolo. Tin, tin, faceva il rumore. Era una bottiglia rossa col tappo bianco. Dentro c'era un biglietto. Di là dal mare ci sono io, Paloma. Giordano era fuori di sé dalla gioia. Allora qualcuno c'era. Paloma, che strano nome. Il babbo gli disse che così si chiamano le colombe in spagnolo. Andò in cantina, prese una bottiglia nera del vino e ci tappò dentro un biglietto. «Io sono Giordano del Faro». Corse sulla punta estrema della roccia per buttare in acqua la missiva. E poi aspettò. A volte aspettava mesi, a volte anni. I messaggi seguivano il corso delle correnti, ma prima o poi arrivavano, sempre dentro bottiglie rosse. Anche Paloma abitava in un faro, dall'altra parte del mare. Giordano, aspettando, imparava ogni giorno sul vocabolario le parole più importanti di quella lingua sconosciuta. Mar, azul, orizzonte, estrella. E quando poté, mandò una bottiglia del latte con un biglietto. Conteneva una sola parola. Arrivo. Poi prese lo zaino e partì. Salì sulla nave che lo portava verso la linea blu dell'orizzonte e navigò. Navigò fino al faro bianco che si trovava dall'altra parte del mare. Sulla riva ad aspettarlo c'era Paloma. Non aveva ancora fatto in tempo a buttare in acqua la bottiglia rossa col bigliettino che diceva «Ti aspetto qui».
Un dialogo inaspettato tra due bambini. Un dialogo che viaggia sulle onde del mare. Chi c'è al di là del mare? Chiede Giordano del Faro. Una domanda antica come l'uomo. Giordano saprà attendere la risposta, portata dal mare amico.
We've got the whole world in our hands. We've got the whole world. We've got the whole world in our hands. We've got the whole world in our hands. We've got the earth and the water in our hands. We've got the mountains and the valleys in our hands. We've got the ocean. oceans and the rivers in our hands. We've got the whole world 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 in our hands.
Se vuoi vedere una balena, devi sapere a cosa non assomiglia. Certamente non assomiglia delle rose rosa, o a un pellicano, o a dei pirati. Se vuoi vedere una balena, devi procurarti una poltrona, non troppo comoda, per non rischiare di assopirti, e scrutare attentamente il mare. Se vuoi vedere una balena, devi aspettare, e aspettare, e aspettare.
Se vuoi vedere una balena, di Julie Fogliano.
Se vuoi vedere una balena, ti servirà una finestra e un oceano. E del tempo per aspettare. E del tempo per guardare. E del tempo per pensare se quella è una balena. E del tempo per renderti conto che no, non è una balena, è solo un uccellino. Se vuoi vedere una balena, ti servirà una poltrona, non troppo comoda, e una coperta, non troppo morbida, perché gli occhi sonnolenti non vedono balene, e le balene non aspettano di essere viste. Se vuoi vedere una balena, devi davvero evitare le rose, e tutto il loro rosa, e tutto il loro profumo, e tutta la loro bellezza e freschezza. Perché le rose non vogliono che tu guardi le balene, o che stai ad aspettare cose, o a chiederti cose che non sono rosa, e cose che non sono profumate, e cose che non sono rose. Se vuoi vedere una balena, non guardare di qui o di là, verso la barca che sta veleggiando, con la bandiera che sta sventolando, perché dei possibili pirati non sono di nessun aiuto quando stai aspettando una balena. Se vuoi vedere una balena, non c'è tempo per guardare i pellicani, che possono essere sorridenti oppure no, mentre osservano e scrutano e cercano, perché i pellicani che osservano e scrutano non potranno mai essere una balena. Se vuoi vedere una balena, non occuparti di quella cosa piccola e verde, che si muove lentamente sulle foglie, ma che rosicchia più non posso, perché le cose più piccole della maggior parte delle cose piccole non potranno mai essere enormi come una balena. Se vuoi vedere una balena, non dovresti guardare le nuvole, quelle che fluttuano, quelle che scivolano giù, in un cielo che si stende da parte a parte, e neanche il sole caldo che risplende, perché se cominci a guardare il cielo, potresti perderti proprio una balena. Se vuoi vedere una balena, devi tenere tutti e due gli occhi fissi sul mare, e aspettare, e aspettare.
Se vuoi vedere una balena, serviranno una finestra, un oceano, del tempo per aspettare, per guardare, per pensare, una poltrona, una coperta. Se vuoi vedere una balena, si dovrà cercare di evitare le rose, di guardare le barche, di guardare i pirati, i pellicani, le nuvole. Se vuoi vedere una balena, occorre tenere gli occhi fissi sul mare e aspettare.
E dopo tutte queste letture sul mare, vorremmo suggerirvi un altro libro di un grande maestro della letteratura per l'infanzia, Jack Tessaro, che nel 2019 è uscito con Il mare rubato, un libro quasi impertinente in cui c'è la principessa Petunia che vuole, pretende il mare a casa sua, come una piscina. Ve ne leggiamo un pezzo perché è davvero divertente. C'è un castello. Nel castello il re Romualdo e sua figlia, la principessa Petunia. Una mattina la principessa Petunia apre la finestra e guarda giù. Vede i riflessi del sole sul mare ed esclama: «Papà, quella piscina là, la voglio qua!» Re Romualdo, paziente, le spiega che si tratta del mare e non di una piscina. Però, se ha voglia di farci un bagnetto, le promette che la farà accompagnare da 100 corazzieri a cavallo e da un carabiniere che suona la trombetta. Petunia, che non ama le mezze misure, insiste: «Papà, quel mare là, lo voglio qua!» Il re si chiede: «Sarà più semplice trasportare il mare sulla montagna o far cambiare idea a Petunia?» Facile risposta: è senz'altro più conveniente trasportare il mare sulla montagna. Bene, chissà se il re riuscirà a trasportare il mare per sua figlia Petunia. E chissà se poi pretenderà di avere altro. Cercate questo libro perché è davvero una lettura divertente.
Lo spazio da un pianeta lontano. Chi sono? Mi presento, un piccolo marziano. Mi han detto sulla Terra tutto è meraviglioso. La mia astronave atterra, che luogo strepitoso.
Atterro su un gigante che sembra una cuccagna ed ha un cappello candido, lo chiamano montagna. La cima sfiora il cielo, ma io non ho paura. Discendo un po' più giù ed ecco la pianura.
Lo spazio da un pianeta lontano. Chi sono? Mi presento, un piccolo marziano. Mi han detto sulla Terra tutto è meraviglioso. La mia astronave atterra, che luogo strepitoso.
Colline tonde morbide che sembrano gelato. Giardini, prati e campi col grano già dorato. Foreste sconfinate, polmoni del pianeta. Cespugli, erbe e fiori che sembrano di sé.
Lo spazio da un pianeta lontano. Chi sono? Mi presento, un piccolo marziano. Mi han detto sulla Terra tutto è meraviglioso. La mia astronave atterra, che luogo strepitoso.
Chi non ha mai provato quel senso di calma interiore e di pace con il mondo esterno una volta in riva al mare? Potremmo essere in grado di rimanere le ore a piedi nudi sulla spiaggia, a contemplare lo spettacolo, ad ascoltare il rumore delle onde. Questo movimento è in grado di indurci uno stato di benessere mentale. Si tratta di una sensazione intima e altamente personale, di cui godiamo grazie al nostro rapporto con il mare. La verità è che le persone sperimentano calma e tranquillità quando si trovano in prossimità dell'acqua del mare. Ma come mai? Secondo i neuroscienziati, la spiegazione c'è ed è nel cervello. Uno studio ha dimostrato che l'odore di salsedine, la vicinanza del mare e il rumore delle onde fa bene al cervello. Uno dei motivi che spinge ad affermare ciò è molto semplice e risale all'origine del colore del mare. Ogni colore ha una propria caratteristica e quella del colore blu è di emettere delle onde elettromagnetiche che regolano il nostro sistema emozionale. Un secondo motivo ha invece origine nella formazione del feto durante la gravidanza. L'acqua è da sempre stato il nostro stato naturale. Gli esseri umani vivono per 9 mesi immersi nel ventre della madre, ma soprattutto il corpo umano è composto per circa il 65% di acqua. Il cervello quindi è in grado di riconoscere questa sostanza e di percepirla e di conseguenza si rilassa. Un altro effetto terapeutico sembra averlo il rumore delle onde. Esso infatti regola 2 importanti neurotrasmettitori del sistema nervoso centrale, adibiti per il controllo degli impulsi nervosi. Essi tendono a essere rilasciati in quantità maggiori se il cervello si trova in uno stato di rilassamento. L'effetto rilassante del mare è dovuto al fatto che per la maggior parte delle persone rappresenta una valvola di sfogo, un luogo in cui rifugiarsi dopo periodi di intenso stress. È una vera e propria vacanza per il cervello, il quale smette per un po' di organizzare i continui pensieri che affliggono la quotidianità delle persone. Al giorno d'oggi viviamo in una società sovraccarica di stimoli, di impegni, di lavoro. Tutto questo finisce per bombardare il nostro cervello, provocando continui stati di stress che impediscono al nostro corpo di rilassarci. Vedere il mare e ascoltare il rumore delle onde ci permette di disconnetterci per un po' dal mondo caotico, generando una vera e propria bolla invisibile, in grado di alienarci dall'ambiente e dagli stress circostanti, come se la tranquillità del mare generasse un effetto ipnotico. Il mare ha numerosi effetti benefici. Il suono delle onde inducono un vero e proprio stato meditativo, stimolando un atteggiamento di mindfulness, stimola la creatività. Quando siamo vicino al mare, il nostro cervello si disconnette dal resto dell'ambiente circostante. Genera stupore e meraviglia. Guardare il mare ci fa perdere la sensazione del limite, rilassa e riduce l'ansia. Il colore, il movimento delle onde, la percezione della sabbia provocano un effetto rilassante sul nostro cervello e sul nostro sistema nervoso. Il mare dona fiducia. Nonostante il mare abbia effetti benefici scientificamente dimostrati, molte persone sperimentano un vero e proprio terrore dell'acqua, la talassofobia e la paura ingiustificata dell'acqua. Questa fobia si presenta molto spesso in comorbidità con l'idrofobia, cioè la paura verso le sostanze liquide e l'acqua in particolare. L'idrofobia, al contrario della talassofobia, si manifesta in età infantile e tende a diminuire. La reazione più immediata e automatica che una fobia genera è quella di allontanarci da ciò che è considerato fonte di paura, mettendo in atto il meccanismo tipico dell'evitamento. Il soggetto, infatti, tenderà a evitare tutte le situazioni in cui può trovarsi a contatto con l'acqua per non sperimentare malessere fisico e psicologico. Maremè apre lo spazio per pensare al mare come un momento creativo. I bambini lo guardano e affiorano loro molte domande, a cui nemmeno gli adulti hanno risposta, se non attraverso la razionalità. Allora si fa spazio alla poesia e ai momenti riflessivi che il mare regala. Se vuoi vedere una balena, ci fa capire come lo stato meditativo e come l'osservazione e l'ascolto del mare siano terapeutici e siano cura per molti. Tempestina è attratta dal mare e lo vive al 100%, con intimità in ogni sua forma. Giordano del Faro è l'esempio di come una vita possa essere dedicata al mare e restituita dal mare.
Pesciolini, ora terra può giocare, dalle onde del suo mare si può far cullare.
Dai, proviamo insieme a rispettare la natura e tutti i pesciolini che vivono nel mare. Tanti bei tesori in mezzo al mare puoi trovare e la natura sempre bella resterà. Dai, proviamo insieme a rispettare la natura e tutti i pesciolini che
Cari bambini, per oggi è tutto. Speriamo che i nostri libri sul mare vi siano piaciuti. Manca ancora una puntata in cui leggeremo altre storie di spiagge, castelli e costumi. Mi raccomando, sintonizzatevi la settimana prossima perché ci saranno delle letture davvero divertenti. Un abbraccio di parole a tutti voi da Jessica e Francesca.
Nati per leggere, un programma a cura del sistema bibliotecario di Ivrea e Canavese, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il supporto di Regione Piemonte. Il programma è realizzato con il supporto di Cooperativa Alce Rosso. Speriamo che i libri di oggi vi siano piaciuti. Ricordatevi che potete prenderli in prestito gratuitamente nella vostra biblioteca. Ciao a tutti! Alla prossima puntata!